Pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera, anzi buongiorno, Marco Buemi.
Buongiorno.
Alfredo Angelici, siamo allo Stato Interessante, sta cominciando ufficialmente la rubrica Il Viaggiatore, l'uomo che abbiamo scoperto essere attraccato a Hong Kong, da lì si è fatto un paio di posti un po' particolari, tra cui Macao, e poi è andato a Manila e poi in un'isoletta a fare diving. Oggi dove sei?
Oggi sono a Boracay ancora.
Non la lasci più, Boracay.
Proprio una giornata dedicata al dolce far niente, sai, di quelle giornate dove ti svegli la mattina tardi e l'unico tuo pensiero è tipo nuotare, prenderti un drink sulla spiaggia, ecco, cose del genere.
Beh, devo dire che ogni tanto all'interno di un viaggio, proprio nell'economia del viaggio, secondo me una giornata del genere ci sta anche bene. Anzi, la consiglio, soprattutto se fate un viaggio all'avventura e alla ricerca come ha fatto Marco. Insomma, sei andato in giro
Assolutamente.
perché.
Poi, venendo da città megalopoli come Hong Kong e Manila, che ti fagocitano proprio giorno per giorno, una giornata così serve per ricaricare le batterie.
Ma anche perché, correggimi se sbaglio, tu avrai fatto anche una larga incetta di situazioni, di sensazioni, di fotografie, cioè hai anche bisogno di, come dire, di metabolizzarle un attimo, buttarle giù su carta, guardarti le
Sì,
foto.
infatti, serve anche quello, serve anche a staccare dalla fotografia. Anche perché girando sempre con la macchina fotografica in mano, praticamente la macchina fotografica diventa una parte del tuo corpo. È una
Certo.
specie di uomo bionico, no?
È chiaro, ma dimmi una cosa, ma proprio di questo volevo parlare. La macchina fotografica in realtà ti dà la possibilità di guardare la realtà in un modo molto specifico, perché magari riesci a vedere, che ne so, avere il guizzo e vedi il particolare, vedi. Però chiaramente non vedi come tutti noi quando sei fotografo, intendo dire, cioè non ti vedi il totale, per esempio, non riesci a percepire determinate cose perché sei con un punto di vista, un obiettivo diverso. È sbagliato?
Esattamente, no, già partiamo dal concetto della fotografia, cioè fare una foto da una reflex presuppone focalizzare un punto o uno spazio limitato all'interno di un mirino e già questo non ti dà una prospettiva ampia che solitamente hai se guardi a 360 gradi, girandoti o guardandoti intorno. Quindi già questo ti deve dare la possibilità di focalizzare un particolare, una situazione specifica o una persona.
Certo, infatti mi pare di aver capito, io quelle poche esperienze che ho di fotografia, effettivamente quando sei lì con la macchina fotografica, quello che fai è proprio entri in un certo tipo di ragionamento diverso, che sei molto più sensibile magari a, che ne so, al particolare, come dicevi te, quell'obiettivo, e ti perdi un po' l'insieme. Però devo dire,
Esatto.
la macchina fotografica rispetto, ma facciamo questa dissertazione così, in questo tuo giorno di
Sì.
ferie, la macchina
Però c'ho
fotografica.
anche un paio di cose interessanti da dire, però intanto facciamo questa dissertazione sulla fotografia.
Sulla fotografia e volevo farla sulle immagini, perché c'è un'altra tecnologia che è la telecamera invece, che invece è molto più, io la reputo molto più invadente, invasiva nei confronti di una cultura, perché ti porta proprio ad andare dentro, a invadere la sfera personale, mentre degli altri. Mentre la macchina fotografica in realtà può anche fotografare senza danneggiare, che ne so, la cortesia degli altri, mettiamola così.
Sì, sicuramente, anche perché la macchina fotografica e la fotografia in sé riesce a cogliere un attimo che non ritornerà mai più, quindi un istante, una frazione di secondo, con un click. Mentre con la telecamera tu riesci a cogliere situazioni, persone che parlano, movimenti e quindi entri veramente infatti i reportage spesso sono fatti anche di video e audio, e il video audio ti dà una sensazione molto diversa rispetto allo scatto immediato che ti dà una fotografia.
Ci sono poi determinate tipologie di turisti, non so se qualcuno all'ascolto si può rivedere in quello che sto per raccontare, che sono dei collezionisti di attimi e basta, nel senso scattano la fotografia e via, si va a rubare un'altra immagine di un altro posto, quindi facendo così si aliena la vacanza in un semplice scatto e non si vive più la vacanza, insomma. Ho visto gente che l'importante è fotografare, collezionare per poi magari far rivedere quello che si è vissuto a casa, agli amici, sono queste, che ne so, 600 foto che si chiamano gli amici, poi nel salotto di casa d'inverno a rivivere la vacanza che poi in realtà non hanno visto.
Guarda, mi è capitato anche a me certe volte, poi appassionato di fotografia sin da quando, nella più tenera età di 12 anni, che è stata la mia prima macchina fotografica, e i miei primi soldi spesi, delle paghette dei genitori. Certe volte mi sono ritrovato nei salotti a vedere le fotografie delle estati, delle altre persone, delle vacanze.
Niente di più noioso.
L'occhio di quelle persone lì, che è completamente diverso dal mio occhio. E certe volte non vedevo l'ora di andare via, sinceramente, anche perché le foto erano molto banali, e anche se una foto non è mai banale di per sé, però la situazione che tu ritrai può essere banale.
Questa è la rubrica Il Viaggiatore, a telefono Marco Buemi, lo stato interessante, siete all'ascolto di Ecoradio. Di nuovo in studio, sempre con Marco Buemi a telefono, in diretta dall'arcipelago delle Filippine. Quest'uomo al quale stavo chiedendo delle fotografie. A volte si fanno delle foto un po' e poi si invitano d'inverno gli amici e i parenti a guardare questa milioni di foto che a volte possono essere un po' noiose. Altre volte ci sono delle pose un po' plastiche che si vedono, che sono sempre quelle. Non so se ci avete fatto caso, Marco. Vediamo se c'è una cosa simile anche da quelle parti dove sei te. Qui a Roma, tu lo sai perché vivi qui a Roma ci sono verso il Pantheon oppure i monumenti, questi i gladiatori finti, no? Quelli vestiti. E questi signori stranieri che sono molto contenti di farsi le fotografie con questi gladiatori che hanno i calzini, magari hanno il braccialetto, quindi niente di più falso. E ecco, io per esempio una cosa del genere, una fotografia del genere, un'immagine del genere, non riesco proprio a legarla a nessun tipo di ricordo, a meno che non lo si faccia per ironia.
Sì, è un'immagine artefatta, è un'immagine costruita, e tutte le immagini costruite sono immagini chiamate in inglese fake, no? La costruzione è come quasi andare al teatro e fare un'immagine di un palcoscenico di un teatro, e però non c'è nulla di vero in quello che stanno facendo in quel momento, e la cosa bella della fotografia è di ritrarre situazioni vere e di ritrarre situazioni di spontaneità. Infatti il classico momento della fotografia, no? Dove la gente ti dice mettiti in posa e fai cheese, sorridi.
Terribile!
Questa è proprio di uso comune ormai, tutti quanti spesso lo fanno, però togli la spontaneità di una foto veramente ritratta in quell'attimo e in quella posizione particolare.
Anche perché...
Che poi ritrae la persona, la vera persona, e riesci a trovare anche delle caratteristiche, delle personalità, delle persone che stai fotografando.
Anche perché la persona, quella del cheese che raccontavi prima, magari ha fatto 400 scatti, ma l'espressione è quella, tipo Clint Eastwood,
sì.
Ce n'ha una sola. E quindi...
Ha esattamente 400 foto esattamente uguali l'una all'altra.
Col Photoshop.
Una particolarità che ho trovato anche nei miei viaggi, soprattutto in Asia,
sì.
E soprattutto quando sono stato in Giappone, è che i giapponesi tendono sempre a fare una foto artefatta, non è mai una foto spontanea. Nella cultura giapponese la foto spontanea non esiste. La foto è sempre un'immagine della persona sorridente,
sì.
Proprio con un'arcata dentaria completamente aperta e con le mani a forma di V come Vittoria. E questa l'ho trovato ovunque in Giappone, è una cosa incredibile.
È vero.
E anche dei giapponesi che vanno all'estero, fra l'altro.
Sì, sì, li guarda, io la mattina per venire qui in Ecoradio passo davanti alla Fontana di Trevi, dove ho visto fiumi di foto del genere, di quelle che hai appena descritto. È bellissimo.
Senti, sì, ma infatti fa morire da ridere.
Quindi adesso al tuo ritorno vedremo una delle foto con Marco Buemi, che ne so, in questa bella isoletta dell'arcipelago filippino, con la ghirlanda di fiori. La ghirlanda che fa il segno,
e le mani a V di Vittoria,
il segno a V di Vittoria,
V di Vittoria.
Esatto. Ascolta, adesso invece vorremmo sapere delle chicche che ci stavi narrando prima.
Allora una cosa che mi è successa passeggiando ieri per questo villaggio. Allora, intanto sono in un villaggio veramente costruito negli ultimi forse 15 anni. Prima qui era questa era un'isola vergine, c'erano solo palme da cocco e spiaggia bianca e acqua cristallina e una barriera corallina che è completamente intatta.
Sì.
Chiaramente arrivando il turismo questo è stato un po' modificato, quindi hanno costruito questi cottage, queste capanne sulla spiaggia. Però diciamo che l'anima rimane sempre uguale.
Bene,
e la cosa particolare che sì. Mi è capitata passeggiando ieri per strada, per questa strada, che non è neanche una strada perché non possono esserci né quelli che sono chiamati rickshaw e moto e né automobili, ma è solo una strada pedonale. E mi sono imbattuto su 4-5 bambini al lato della strada, che vendevano diversi oggetti, diverse cose del posto, tra cui delle noci di cocco aperte, dentro lavorate, cose comunque artigianali.
Sì.
E mi sono subito saltati agli occhi perché erano completamente scuri, neri, con dei caratteri e tratti somatici completamente diversi dai filippini. Questo vuol dire che avevano i capelli curly hair, quelli che chiamate appunto i capelli
ricci ricci.
Dico delle frasi in inglese proprio perché a furia di parlare in inglese certe parole in italiano mi saltano.
Bello, così facciamo anche la lezione di inglese. Curly hair significa capelli ricci.
Capelli ricci, esatto. Anche perché poi mi sono informato su questa etnia presente in questa particolare zona e quindi mi hanno spiegato che questi sono chiamati negritos.
Ah.
E sono aborigeni veri e propri, abitanti dall'inizio, diciamo, fin dagli antichi, quindi fin da prima l'epoca coloniale, che ricordiamo risale ai primi del 1500, arrivarono gli spagnoli. Questi erano già qua ed erano i veri abitanti di questo posto. E adesso sono stati, cioè sono pochi in realtà, perché sono rimasti veramente, sono 20.000, sono contati in 20.000 la comunità di Negritos, che è poca rispetto agli altri.
Ma quindi evidentemente...
E i caratteri somatici sono proprio quelli che vi ho detto, quindi labbra carnose, e capelli ricci e colore molto scuro della pelle.
Beh, quindi evidentemente se loro sono gli aborigeni, quelli diciamo che da sempre sono abitanti di questo arcipelago di Filippine, di quest'isola magari più nello specifico.
Sì. Poi ho scoperto fra l'altro che sono i più discriminati.
Ah, vedi.
E sono i più poveri, è l'etnia più povera di tutto l'arcipelago e fanno i lavori più umili. Quindi anche qua, secondo me, poi lavorando anche su queste cose, perché mi occupo sempre di fenomeni sociologici, di razzismo, discriminazioni.
E pari opportunità.
E la considerazione da fare è che proprio il colore della pelle è la discriminante spesso della persona. Quindi più scuro sei, più nero sei e più sei discriminato, anche all'interno di un contesto come questo, che è un contesto diverso rispetto al nostro.
Per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, siamo a telefono con Marco Buemi, la rubrica è Il Viaggiatore, stiamo parlando di fotografia, di immersioni, soprattutto dell'arcipelago delle Filippine, qui su Ecoradio, allo Stato Interessante. Abbiamo disquisito squisitamente con Marco Buemi in diretta telefonica dalle Filippine di molte e molteplici cose, ma ora per cambiare completamente discorso, tu ieri hai fatto il diving?
No, ieri no. No, lo vado a fare in questa isola che ti avevo detto, questa isola vergine, lì farò diving.
Ah, bene, no, perché ci sarebbe piaciuto anche sapere cosa c'è sotto nei mari, poi ce lo dirai. Invece prima tu hai parlato di rickshaw, che hai detto che non possono girare là i rickshaw, queste specie di carretti trainati da uomini invece che da animali.
No, qui non esistono i rickshaw trainati da uomini, ma ci sono i rickshaw che sono una specie di sidecar.
Ah, ok.
Alla fine, che sono delle moto con il posto del passeggero accanto alla moto.
Ah, bene, interessante, perché così ho letto ieri, stavo leggendo un libro, non so se l'hai letto, Pasolini e il viaggio in India, quando è andato con Moravia e la Morante, sono andati tutti e tre in India.
Sì, c'era
un passo molto divertente e anche molto toccante di Pasolini, che una sera tardissima deve prendere sto rickshaw trainato dall'uomo, solamente che non ce la fa, nonostante sia stanco, alla fine se la fa tutta passeggiando con quest'uomo accanto e arrivano a casa perché dice non ce la faceva montare su questo risciò trainato da una persona che era probabilmente anche malata di tisi, perché sai che erano in India, non se la passavano tanto bene neanche adesso, devo dire. Ascolta,
tra l'altro la particolarità del risciò, che trovi in tutti i posti dell'Asia più o meno diversi, cioè ci sono quelli trainati dalle biciclette in India, ci sono quelli invece che sono chiamati tuk-tuk in Thailandia, che sono più delle moto dove ci si può sedere quattro persone dietro. Poi ci sono, io ho trovato i risciò invece trainati dall'uomo solo ed esclusivamente in una città, che è Calcutta.
Ma Calcutta è vero
che... Nel resto del paese sono stati eliminati i risciò trainati dall'uomo.
Senti, ma Calcutta, tu che sei stato là, sempre dagli scritti di Pasolini, risulta essere proprio una città che se non esistesse sarebbe meglio dal punto di vista della miseria incredibile e nient'altro.
È la città dove ho visto più miseria forse in tutta l'India. E lì a Calcutta, ed ironia della sorte, l'ho vista dove c'è ad Agra, dove c'è il Taj Mahal. Infatti la cosa particolare del Taj Mahal è che accanto a questo mausoleo stupendo che fu fatto costruire in onore della principessa che era sposa al Maharaja, c'è la desolazione più assoluta e la miseria più assoluta. Quindi le due cose, la bellezza e l'inferno dall'altra parte, che convivono insieme a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra.
Dice, è incredibile quando si comincia a passeggiare la sera, che si vede che le strade sono completamente piene di persone, giovani di qualsiasi età, donne, bambini, famiglie che dormono per strada, proprio senza tetto. È una...
Assolutamente, ma migliaia e migliaia di persone, è proprio... questa è una cosa impressionante, quando tu cammini ci sono migliaia e migliaia di persone che occupano il suolo pubblico e il marciapiede.
C'è sempre Pierpaolo Pasolini notava che quando è andato in India la cosa che più l'ha toccato degli abitanti era l'estrema dolcezza. Invece te la riporto questa domanda rispetto al viaggio che stai facendo te: una caratteristica che ti ha toccato di più rispetto, che ti fa contraddistinguere i signori abitanti delle Filippine?
Allora, mi sono informato anche su questo modo di vivere dei filippini, che segue la filosofia chiamata Bahalana.
Bahalana.
Sì, Bahala Bahala con l'H in mezzo, B-A-H-A-L-A-N-A, staccato, che significa quel che sarà, sarà. Ah. È un po' di filosofia shanti shanti, no? Quella indiana.
Oppure anche Hakuna Matata.
Lascia che i problemi ti scorrano e vivi la vita come deve essere vissuta tutti i giorni.
Vedi, ma lo sai che la ritrovo spesse volte nei paesi, diciamo, quelli non occidentali? Cioè,
c'è anche di sviluppo, anche spesso.
C'è pura vita, pura vita.
Forte contraddizioni nella società.
Esatto, quello costaricano è pura vita, quello keniota è Hakuna Matata. Cioè, ce ne stanno.
Sì.
E quindi Bahalana, però non è male, insomma, l'accettazione.
Sì, esatto, l'accettazione. E poi i problemi che possono avere i turisti che vengono per la prima volta in questi posti è quello di confrontarsi con una realtà molto diversa dalla loro, di arrabbiarsi, e questo arrabbiarsi porta a peggiorare la situazione, perché loro diventano ancora più menefreghisti.
È interessante, io una volta sono andato, mi sembra, sì, era in Marocco, e vado in una specie di ristorante, non era un ristorante, era un qualcuno che cucinava per strada degli arrosticini, mettiamola così, e avevo fretta, non so...
Gli arrosticini marocchini.
Esatto, non so per quale motivo avevo fretta, e gli ho detto, senta, ma io ho ordinato da mezz'ora, e lui mi, con tanta tranquillità, perché lì i ritmi sono molto diversi dai nostri stressati, mi disse, ma chi ha fretta arriva prima alla morte, e mi ha convinto,
sì.
mi sono fermato e ho aspettato con tranquillità. Va bene.
No, infatti, certe volte adottare la filosofia, a me è successo quando ho vissuto per lungo tempo in India, adottare la filosofia del posto, che è quella di far tutto, che tutto scorre, e quindi di accettare anche la burocrazia, che è lentissima, di questi paesi, oppure il modo di servire al tavolo, nei ristoranti, che prende veramente lunghissimi tempi. E questo fa parte del popolo, fa parte del viaggiare, e assolutamente l'arrabbiarsi porta a non confrontarsi con la realtà in cui si è.
Esatto.
E quindi a vivere la realtà che si è lasciata.
Confronto,
sì. Nei nostri paesi occidentali, dove viviamo una vita molto frenetica tutti i giorni.
Anche perché sennò sarebbe assurdo andare in un paese del genere per cercare di ritrovare esattamente le stesse condizioni che si sono lasciate alle spalle. Vedi villaggi turistici super organizzati. Vabbè, qui concluderei, non aprirei questa parentesi. Marco, ascolta.
Esatto, qui... Questa la fai in quella dopo, successiva, del viaggiatore maldestro.
Esatto, la facciamo dopo. Adesso, allora, per tutti i radioascoltatori, adesso ci sarà la lezione, chiaramente, di Tagalog. Sapete che questo Tagalog è la lingua delle Filippine, che spesso diventa Tanglish, perché si confonde l'inglese con il Tagalog, come lo Spanglish con lo spagnolo, come l'Inglish con l'indiano,
sì,
come l'italianish.
Esatto, lo Spanglish a Los Angeles.
Esatto, quindi dopo faremo questa lezione di Tagalog, mentre Marco Buemi, voglio ricordare a tutti, marcobuemi.com è il sito del nostro viaggiatore, dove potete trovare anche i suoi libri sul Sudafrica, sulla Birmania, sui viaggi che ha fatto. Andatelo a visitare sicuramente. Grazie per aver... Ah, non ci sentiamo questo weekend noi due.
Questo weekend che io, fra l'altro, non sento, perché non è la frenesia della settimana.
Esatto.
Dove hai lavorato duramente, dici, oh, è arrivato oggi il venerdì.
Esatto.
Questo weekend non lo sento proprio. Infatti ho già detto, ah, ma oggi è venerdì, è vero.
Quindi ti farai...
E non sento neanche il Ferragosto, perché il Ferragosto, essendo una festa molto italiana, non viene celebrata qui da noi,
cioè,
nelle Filippine.
Mi stai dicendo che nelle Filippine non fanno l'indianata in spiaggia col falò?
E non fanno né quella e neanche fanno i gavettoni sulla spiaggia.
Grazie Marco Buemi, ci sentiamo lunedì allora.
Grazie a voi, a lunedì, ciao a tutti.
Un abbraccio grande, ciao. Ciao,
Alfredo.